adesso al professor Antonio Landolfi, che è ordinario di economia politica nell'Università La Sapienza di Roma.
Io da economista politico mi soffermerò su alcuni aspetti particolari del rapporto fra potere, democrazia, vita economica. E vorrei cominciare, forse un po' insolitamente, di frammentazione del pluralismo politico in una democrazia dei partiti siano una premessa a un problema più generale. C'è che il decadimento della vita dei partiti, che l'indebolimento politico e ideale della funzione dei partiti, che è la modificazione del loro ruolo storico di enti intermedi, come già li definiva il Montesquieu, fra la società e lo Stato, della loro funzione di bypass fra le domande di partecipazione, le domande politiche, le domande sociali e le domande di rappresentanza della società civile, delle grandi masse popolari nei confronti delle istituzioni, che viene smarrendosi e i partiti diventano sempre più partiti istituzione e i partiti nelle istituzioni, per cui i partiti, come ha detto uno studioso italiano, un gestionale, Rescigno, hanno bisogno dello Stato per vivere, non possono fare almeno dello Stato in tutte le sue articolazioni, perché hanno spostato la loro funzione da quella di intermediazione alla funzione di presenza organica, permanente all'interno dello Stato, perché tutti i partiti debbono e vogliono diventare partiti di governo, hanno ormai questa necessità di governo centrale, di governo locale e di governo decentrato, di governo dell'economia. Il venir meno di questa funzione di intermediazione dei partiti crea un vuoto enorme nel processo complessivo della democrazia, che è un vuoto di regole, è un vuoto di struttura, ma è soprattutto un vuoto di etica, un vuoto di morale, un vuoto di la capacità ideativa, un vuoto di capacità progettuale che determina una emiplegia della democrazia, nel senso che ci troviamo poi di fronte a un sistema democratico sempre più dimidiato, sempre più soffocato appunto dalla mancanza di questi canali di trasmissione e di partecipazione che dovrebbero essere anche per la norma costituzionale le nostre le forze politiche per quello che riguarda il caso italiano. E io non voglio aggiungere altro, segnalando soltanto il problema che nasce da questi processi che legano insieme l'economia politica, la sociologia, la scienza politica, la politica propria e l'etica. Sono processi, tra l'altro, che adesso riusciamo in un certo senso già a cominciare a razionalizzare con la ricerca culturale, ma che sono stati già intuiti per primo dai cittadini, i quali li vivono nella loro realtà quotidiana, da scrittori, basta ricordare quello che scriveva Pasolini, che è stato richiamato nell'introduzione che abbiamo letto, quando Pasolini già denunciava nei suoi articoli sul Corriere della Sera questo processo di omologazione soffocante, che era un processo poi di blocco dell'attività ideativa, anche dell'immaginario politico, dell'immaginario sociale, quindi sono processi che ormai sono estremamente maturi e che richiedono una risposta, che io sono d'accordo con quello che diceva Grassi, non possono essere, e quello diceva il signor Giussani, che non possono essere soltanto questi delle regole del gioco, delle tecniche, delle procedure del potere, anche se in una democrazia complessa hanno la loro importanza, non possono essere soltanto in questa visione per cui il partito che è istituzione, che vive nelle istituzioni, ormai è sostanzialmente e prevalentemente interessato alle proprie regole del gioco e alle regole del gioco istituzionale, cioè a quelle che sono in realtà poi riforme dei che riguardano i governanti e riguardano meno i governati. E da questo punto di vista sarebbe interessante aprire tutto il discorso, ma non compete a me a farlo, come delle reazioni o spontanee o anche sensibilmente però rilevanti della società civile, il crescere delle sue forme di auto-organizzazione, l'irrompere di una struttura movimentistica anche nella società italiana, che io considero positiva e che considero soprattutto reattiva rispetto a questi fenomeni, cioè, nascono da un'esigenza di recupero di una forte tensione etica e di una forte anche ideatività politica sociale. Da parte mia io posso solo concludere, scusandomi anche della sinteticità, non complessiva, perché è stato anzi abbastanza lungo il mio intervento, ma dalla sinteticità con cui sono stati sfiorati argomenti così vari e così complessi, richiamandomi appunto sotto questo aspetto della ricaduta negativa di questi fenomeni sul problema generale della democrazia, richiamandomi a quello che tanti anni fa diceva un laico, da cui però il cui spirito era permeato di grande religiosità, uno poi degli ispiratori del movimento pacifista, mi riferisco ad Aldo Capitini, il quale già molti anni fa osservava al sorgere di questi fenomeni che una fenomenologia negativa di questa natura determina un grave pericolo per la democrazia, quello di determinare un'etica e una logica della sopraffazione, di una sopraffazione ancora più insidiosa, perché una sopraffazione invisibile, di governi invisibili, di strutture oligarchiche che invece sono mascherate da una ritualità che addirittura raffinata e sofisticata delle forme della democrazia formale, una etica della sopraffazione fra potere economico e società civile, fra potere politico e società civile, fra potere partitico e società civile, un'etica negativa che si basa su un concetto inaccettabile per la democrazia, cioè il concetto che il potere non è più di tutti, che il potere non è più addirittura nemmeno la maggioranza, ma che il potere in realtà è di alcuni soggetti che, annidati nelle strutture economiche, annidati nelle strutture politiche, annidati nelle istituzioni, finiscono per determinare essi neppure le grandi decisioni, ma le piccole e le medie decisioni di ogni giorno e di ogni momento, e per rappresentare a loro beneficio, a loro vantaggio, tutta la complessità dei sistemi di interessi che si determina in una società come quella moderna. A questa situazione che Capitini osservava con grande allarme, egli contrapponeva quella che può sembrare forse un'arma troppo debole a prima vista rispetto a questi fenomeni, contrapponeva l'esigenza di una pedagogia politica che si chiamasse invece ai valori dell'etica, che ai valori di una democrazia intesa tendenzialmente come potere di tutti, che si richiamasse ai valori di una costante capacità di far riferire la politica e la società ai grandi ideali, ai grandi interessi e ai grandi valori. Forse sarà un'arma troppo debole, come fanno mostra di credere i grandi cinici e i grandi scettici della vita politica, della vita sociale, ma io sono convinto che sia la strada su cui insieme, con varie ispirazioni, con varie angolazioni, con vari punti di vista politici e anche sociali, e anche filosofici ed anche religiosi, si debba lavorare in comune per rettificare i fenomeni così inquietanti di deformazione della vita democratica.